Albo d'Oro della Lirica, a cura di Rodolfo Celletti e Giorgio Gualerzi, Selma Kurz e Leo Slezak.
Dopo l'excursus contemporaneo con John Sutherland, torniamo alla quella che è la ragione classica della nostra sigla, l'Albo d'Oro, cioè al passato, un passato storico di grande importanza questa sera, perché vede l'abbinamento di due grandi cantanti dell'area mitteleuropea, il soprano Selma Kurz e il tenore Leo Slezak. Fu la coppia più famosa dell'opera di Vienna, dall'era di Mahler fino al dopoguerra. La Kurz infatti cantò dal 1899 al 1927 e Slezak dal 1901 al 1934 ininterrottamente alla quella che fu l'opera imperiale, poi lo Staatsoper. In sostanza è un bis, direi in un certo senso accentuato, di un'altra famosa coppia da noi presentata, quella formata dal soprano Frida Hempel e dal tenore Hermann Jadloker. Cominciamo con Selma Kurz, nata a Bielitz nel novembre del 74 e morta a Vienna il 10 maggio 1933. Compì i suoi studi a Vienna, esordì a Francoforte nel Tannhäuser nel 1896, dopo tre stagioni trascorse in questa città e in cui si fece notare come soprano lirico e addirittura anche drammatico, fece la parte fra l'altro di Sieglinde nella Valchiria. Nel 1899, come abbiamo detto, esordì a Vienna, inizialmente come soprano lirico, la Iolanta di Tchaikovsky e la Fior di Ligi in Così fan tutte. Nel 1901 affrontò una breve parte nella Regina di Saba, che le darà poi una grandissima fama anche discografica, la parte di Astaroth, e dove mise in mostra un trillo così perfetto nel Lokruf che la sua fama come soprano leggero fu rapidamente assicurata. Però alternò sempre le parti leggere coloratura con le parti schiettamente liriche. Infatti nel 1903 fu la prima Mimì di Vienna e quattro anni più tardi la prima Butterfly. Nello stesso tempo fu la Zerbinetta nella nuova versione dell'Arianna Nasso. Oltre allo Staatsoper di Vienna, naturalmente la Kurz fece anche alcuni grandi teatri stranieri, in modo particolare il Covent Garden. Mentre la Hempel furoreggiava al Metropolitan, la Kurz furoreggiava al Covent Garden. Nel 1904 esordì in un famoso Rigoletto a fianco di Enrico Caruso. Cantò poi il Ballo in Maschera, cantò ancora il Tannhäuser, interessante questo fatto, vero? E cantò ancora nel 1905, nel 1907 e tornò anche, dicevo, nel dopoguerra. Nel 1924 fece Bohème e Traviata e nel 1926, praticamente al finire della carriera, concluse l'attività inglese con un giro di concerti. Fu pure a Monte Carlo, il Don Giovanni nel 1907, all'Opera di Parigi, in Olanda e in Scandinavia. Leo Rimes dice anche in Italia. Io però non ho tracce di questa, presenza.
No, nemmeno io. E attraverso questa elencazione di titoli di opere che tu hai fatto, si rileva, appunto, e tu l'hai già detto, che era una voce di soprano lirico e anche di soprano leggero insieme. Direi che nel primo ventennio del nostro secolo fu un po' il soprano pucciniano per eccellenza dell'opera di Vienna, perché non solo cantò Bohème e Butterfly, ma anche Tosca. Però fu più nota come virtuosa in campo internazionale, quindi Rigoletto, Lucia, Traviata, una violetta di stampo virtuosistico, e Rosina del Barbiere. Voce agilissima e duttile, naturalmente, portata alla vocalizzazione nitida, rapida e brillante anche sulle tessiture molto acute. Naturalmente, come tutte le virtuose, amava sfoggiare la propria bravura e brava nei bicchettati e nelle volate sia ascendenti che discendenti, era addirittura trascendentale nel trillo. E nei dischi che noi faremo questa sera ascoltare, specialmente nelle arie del Ballo in Maschera e della Regina di Saba, figurano dei trilli sorprendenti per la precisione, per la limpidezza, per la durata, spesso anche per il vigore del cosiddetto battimento. È un trillo di forza, in sostanza, direi. Una cantante di stile brillante che anche nei vecchi dischi riesce a colpire, a parte i soliti difetti di incisione, perché noi abbiamo scelto tra i dischi dell'inizio della carriera, dicevo che anche nei vecchi dischi riesce a colpire per certi aspetti della sua notevole bravura. Poi la direi anche una cantante elegante, vedere la gavotta della Manon di Massenet, che anche questa sera faremo ascoltare, ma forse un tantino compassata, almeno per il gusto italiano. E poi aveva gli acuti un poco fissi e naturalmente nel disco risalta ancora di più, e alla fine della carriera specialmente sembra anche che gli acuti fossero diventati striduli e che anche incorresse in qualche piccolo difetto di intonazione, ma d'altra parte ha avuto una carriera così lunga
che
questo era quasi logico e inevitabile.
Io vorrei solo aggiungere una cosa a proposito del Trillo, che ho l'impressione dei dischi che ascolteremo anche questa sera, che aveva un po', siccome costituiva la sua caratteristica precipua, aveva un po' la mania di inserirlo ad ogni costo.
Era malata di trillite. Proprio,
esattamente, no? Senza preoccupazioni di ordine stilistico, come per esempio nel Ballo in Maschera.
No? Già, tu sai quel famoso episodio, no? In cui lei pretendeva, mi pare nel Saper Vorreste, che Luigi Mancinelli, che dirigeva a Londra il Ballo in Maschera, fermasse a un certo momento l'orchestra per dare modo a lei di trillare, ma non trillare soltanto, fare quel lungo trillo che lei faceva nell'aria del Paggio, ma addirittura di trillare danzando a tempo di valzer.
Figuriamoci.
E questo sapeva farlo.
Certo, ma insomma.
Ma Mancinelli credo che non glielo facesse, non le desse questo consenso.
Comunque, una piccola curiosità, il trillo dell'Ocruflo registrato dura 17 secondi, una bella prova anche dal punto di vista del fiato. E veniamo a Slezak.
Ecco, Slezak era un tenore austriaco, o meglio cecoslovacco, nato suddito austriaco. Era moravo, nato a Schemberg nel 1873 e poi è morto in Baviera nel 1946. Era un uomo di modestissime origini, figlio di un mugnaio che inizialmente voleva fare fabbro ferraio. Poi studiò canto, debuttò a Brno nel 1896 con il Lohengrin. Poi andò a Berlino, andò a Breslavia, ma senza troppo eccellere. Cominciò a brillare all'Opera di Vienna nel 1901, era stato scritturato da Mahler.
Sì.
E all'Opera di Vienna, tu l'hai già detto, restò ininterrottamente fino al 1934. Fece in tempo a fare la prima di Turandot.
Sì, sì, sì.
In alternativa con Chiepura.
Con Chiepura.
All'Opera di Vienna.
Esattamente.
Nel 1925 venne anche alla Scala.
Nel 1905.
Nel 1905, scusami, lapsus.
L'unica volta.
L'unica volta.
Cantò in Italia.
Venne anche alla Scala a fare Tannhäuser. Poi nel 1909 esordì al Metropolitan, dove restò fino al 1912. E anche lui, come la Selma Kurz, fu più volte al Covent Garden di Londra e cantò poi nei principali teatri della Germania, in particolare a Berlino. Inizialmente era un tenore lirico, gli piaceva però fare sempre delle puntate nella parte spinta, quindi il repertorio iniziale, Mozart, Cavalleria Rusticana, Fausto, Rigoletto, La Dame Blanche di Boieldieu e il Lohengrin. Poi, dopo qualche anno di carriera, dopo circa una decina d'anni di carriera, diverse abbastanza decisamente verso il genere drammatico, facendo parti di tenore eroico wagneriano e facendo l'Otello. E questo a un certo punto, tu poi lo dirai meglio, gli cambiò un po' la voce, la appesantì, la rese un po' dura e scura, sì, secondo me, ma questo appunto lo direi meglio tu. Io però vorrei ricordare che Slezak forse si orientò verso il repertorio drammatico anche per il suo fisico, gigantesco, massiccio, imponente, però ad onta di questo bravissimo come attore,
sì,
tanto è vero che girò vari film. Poi un'altra sua caratteristica era il senso dell'umorismo. È rimasta famosa una battuta di Slezak. Lui una volta cantava il Lohengrin e all'ultimo atto arriva il cigno con la navicella che deve riportarlo dal padre.
Esatto.
Per un errore dei macchinisti il cigno partì mentre Slezak doveva ancora cantare qualche battuta, no, e il cigno invece partì e si allontanò, lui non aveva ancora terminato. Allora, come Slezak che termina, si sente la sua voce dire: a che ora parte il prossimo cigno?
Sì, perché fu tra l'altro uno scrittore intelligente e brillante nei suoi due o tre volumi di ricordi. Comunque, per venire alla figura artistica di Slezak, dirò che da molti è considerato il miglior tenore dell'area tedesca e mitteleuropea in genere. Quindi questo giudizio tiene conto di un confronto con gente come Burian, come Kraus, come Cornelius, come Tauber, lo stesso Tauber, Lorenz, se vogliamo, insomma.
Sì, come Jadlowker.
E Jadlowker, e Jörn, eccetera. Ora, tenendo conto dell'ampiezza del repertorio unitamente al valore dei mezzi vocali, si può forse rispondere in un certo senso affermativamente. Aveva una voce piena, possente, eroica e al tempo stesso morbida e capace di flettersi e di alleggerirsi fino all'inverosimile. Infatti una delle sue caratteristiche precipue è proprio data dalla gamma vastissima di sfumature e un uso abile del falsetto. C'è per esempio molto nel bravo, disco che faremo sentire stasera di Salve di Mora, dove indubbiamente dà una grande capacità, una grande dimostrazione della sua capacità, della sua maestria in questo senso, no? C'era la perfezione del fraseggio, dei coloriti e acuti solidi e svettanti, un po' tremuli a partire dal 1909 per l'intervento di Derezke. E qui mi piacerebbe sapere, secondo te, che cosa avrà operato questo Derezke su Slezak?
Non lo so proprio.
Per fargli perdere la brillantezza e soprattutto la saldezza.
Non lo so, ma sai, i maestri di canto sono capaci di tutto. Poi noi non lo sappiamo bene. Viene attribuito all'intervento di Derezke il deterioramento parziale della voce di Derezke, ma noi non eravamo lì a sentire come Derezke insegnava il canto. Quindi Glisson, no?
Che il 1909 è poi l'anno del suo, come hai tu detto, esordio al Metropolitan, e 3 anni dopo fece quel famoso Otello con Toscanini, di cui ancora oggi si parla, vero? Perché è rimasto nelle cronache. Vorrei dire ancora una cosa, una caratteristica di Slezak, che è la versatilità eccezionale del repertorio, che andava dal Lied all'Otello, appunto, attraverso Mozart, Wagner, in genere Tannhäuser e maestri cantori, le opere italiane, dove si poteva apprezzare il calore del suo timbro, e sconfinò nell'operetta e nel film musicale, dove proprio in virtù delle sue qualità di attore e di umorista, fece quelle tipiche parti viennesi come Osti e Cocchieri. Praticamente si può dire che tra cantante, attore e scrittore occupò tutta la sua vita, insomma.